Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Santa Ave Maria. Giornata. Santa giornata e santo mese.
Certo.
E santo mese inizia, ma è bello
del
perché
mese.
Il mese della Madonna inizia con San Giuseppe che è capo famiglia, no? Per cui neanche farlo apposta, però vedi, non è messo alla fine, è sempre davanti il capo famiglia, vero?
L'importante.
Tant'è vero che la Madonna stessa, quando ritrovarono Gesù nel Tempio, disse così: tuo padre ed io angosciati ti cercavamo. Cioè le virtù della Madonna, vero? Nell'essere così obbediente a tutto ciò che Dio ha stabilito, vedete che la Chiesa poi ci mostra San Giuseppe a capo non solo della Sacra Famiglia, a capo del mese di Maria.
Infatti,
è interessante.
Sì.
È una notazione che mentre l'annunciavo così mi pareva che si potesse dire.
Sottolineare,
ecco,
sì, proprio evidenziare, certo.
Sì. Poi oggi inizia il mese appunto della Madonna, è anche il compleanno del nostro caro e amato padre Stefano, che naturalmente gli auguriamo tanta gioia, ecco, di essere nell'offerta. Chiede alla Madonna, non può che essere nell'offerta, come si è offerta la Madonna corredentrice, e tutti coloro che sono di Maria, vero, corredentrice, non possono che partecipare alla corredenzione, per cui gli facciamo i nostri migliori auguri, lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto e ci ha dato sino ad oggi, e speriamo, ecco, che anche lui possa godere, ecco, di una risurrezione da questa situazione. Ecco, era anche il compleanno di mia mamma, che però sta in cielo e me la ricordo sempre il 1 maggio, no? Maggiolini. Bene, e per cui è la festa, la festa del lavoro è una festa laica, diremo così, una festa laica. E laica, voi non so se vi ricordate, era quella cagnetta che i russi hanno mandato sulla prima navicella,
sì.
È vero?
Sì.
È vero, hanno mandato questa cagnetta che si chiamava Laica. Vabbè, qualche cosa significa, è una questione, cioè si passa da 2 a 4 gambe, no? Cioè dal religioso al laico, al laica. Va bene, sono sempre le battutine, no? Che vengono così, perché scusa, noi possiamo scherzare, perché è divertente talvolta, no? Queste combinazioni diventano anche divertenti. Ecco. E a questo punto, ecco, raccomandiamo poi a tutti i radioascoltatori come buon consiglio, ecco, la nostra emittente sempre trasmette tutti i giorni, vero, una meditazione durante il mese di maggio sulla Madonna, di questi libretti preziosissimi che sono stati scritti anni fa da padre Stefano, ma sono preziosissimi. Ecco, per cui ascoltate, state più legati per quanto possibile, ecco, ad ascoltare la Radio Buon Consiglio, perché nel mese di maggio la Madonna, che è la madre del Buon Consiglio, immaginate che cosa, che consigli si darà. Ecco, io durante questo mese, vero, sabato prossimo, ecco, sarò a Fatima, per cui naturalmente vi porterò, farò le trasmissioni anche da là, e stiamo uniti, voglio dire, stiamo uniti nella preghiera. Ecco. Ora cominciamo, ecco, la lettura, le letture, perché c'è la scelta tra la prima e la seconda, una del libro della Genesi, vero, e l'altra di San Paolo. Qui io passerei subito ecco, a questa lettura della Genesi intanto, ecco, perché mi preme mostrare come, qui dice, Dio creò l'uomo e lo creò maschio e femmina, no? Ecco, per cui parola di Dio che non si tocca, ecco, vedete che noi adesso stiamo facendo le rivoluzioni, vorremmo sostituirci a Dio e fare dell'uomo un qualche cosa che piace più a noi, cioè dobbiamo essere degli autodidatti, ecco, vogliamo fare senza il Signore. Bene, allora vediamo un po' cosa ci leggi, Anna.
Sì, eccomi. L'uomo è reso da Dio partecipe e custode della creazione. Fin dal principio, infatti, pone l'uomo nel giardino dell'Eden perché lo coltivi, lo custodisca e si serva per il suo sostentamento di quanto è stato creato. Il lavoro è per l'uomo un vero e proprio mandato divino, un'esigenza della sua condizione di creatura. Pertanto non va considerato come un mezzo di guadagno o di autoaffermazione, ma come uno strumento con il quale collaborare all'opera salvifica di Dio, con l'offerta amorosa e paziente delle fatiche quotidiane. Dal libro della Genesi, Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme che è sulla terra e ogni albero fruttifero che produce seme. Saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò il settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando.
È tanto interessante, cioè, le parole, dico, se dopo averle lette le pesiamo anche, dovremo capire anche tante belle cose, no? Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, qui diciamo che l'uomo deve somigliare a Dio, che è un essere perfettissimo e vuole appunto che siamo perfetti, come è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli. Diciamo, questa cosa all'uomo sarebbe impossibile, ma il Signore ci dà tutte le grazie per somigliare. E vediamo anche i santi che potevano dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, ecco la perfezione. Per cui diciamo, le decisioni, ecco, Gesù Cristo è Lui che sta dentro di noi ed è Lui che guida la persona che si è data totalmente a Lui. Domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Ecco, non ha detto domini sull'uomo, sciagurato uomo, che non ha questo potere, non gli è stato dato quello di dominare sull'uomo, e invece vuole dominare sull'uomo, lo vuole trasformare, lo vuole fare. Noi stiamo veramente tentando Dio, vero? Perché dice di dominare su tutte queste, cioè sugli uccelli, sul bestiame, sui rettili, ma non è scritto che domini sull'uomo. Invece l'uomo tende, ecco, a voler dominare sull'uomo. E purtroppo sono dati che leggendo tu li vedi e dici, come mai non c'è scritto sull'uomo? Perché Dio non vuole questo. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Per cui, come ha fatto anche tutti gli animali, ecco che sono un esempio anche della creazione, ogni animale, diciamo, maschio, si unisce alla femmina e fa i cuccioli, i piccoli, insomma, quello che deve fare, no? Per cui c'è un maschio e una femmina. Anche qui, vedete, il demonio è furibondo, no? Perché siccome lui non può... Diciamo, i demoni non possono generare, cioè è l'uomo che genera, è stato dato all'uomo questo potere di generare, no? E, diciamo, gli angeli non sono né maschio né femmina, non generano angioletti, ecco, diciamo, gli angeli li ha creati Dio, ecco, mentre all'uomo, immagine e somiglianza, è stato dato questo potere, ecco, di generare altri uomini, fatti a immagine e somiglianza di Dio. Allora, se anche il demonio non può generare altri demoni, allora cosa fa? Si serve dell'uomo e dice, se io ti tento, vero, e ti faccio fare quello che dico io, tu sei a mio servizio, sei un indemoniato, per così dire, ecco, sei un posseduto da me. E farai quello che ti dico io. E siccome io sono, diciamo, il nemico di Dio, ecco, io però mi sento anche Dio, lui si sente un Dio, ecco, vorrebbe, servendosi di una creatura di Dio, vorrebbe generare altri dannati, altri demoni, vero? No, non altri demoni, ma altri dannati, ecco, che vengano ad abitare nel suo regno disgraziato. Pertanto, è interessante il passaggio, no? Dice allora, tu uomo, ecco, disobbedisci a Dio, no? E fai quello che ti dico io, no? E così tu genererai, ecco, creature che abiteranno nel mio regno di tenebra. Capite il pensiero infernale qual è, no? Allora, Dio benedisse loro, benedisse, attenzione, l'uomo e la donna, li benedisse e disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che strisce sulla terra, vedete, per cui andate e moltiplicatevi, anche qua, come moltiplicatevi? Il demonio che cosa doveva dire? Dunque la moltiplicazione è una operazione matematica, vero, che mira a moltiplicare. Bene, io invece propongo un'altra operazione matematica, la divisione. Allora, invece di stare insieme ed essere fecondi per moltiplicarsi, noi diciamo, vero, dividetevi, e difatti abbiamo il divorzio, separazioni, ecco, il contrario della moltiplicazione. Riempite la terra, dice, la terra di chi? Di figli di Dio? No, se dovete riempire la terra, vero, riempitela di persone che verranno a casa mia, vero? Ecco, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, eccetera, eccetera. Ecco, per cui noi vediamo anche da questo brano come c'è l'azione di Dio che ha una volontà creatrice e procreatrice, e c'è l'azione del maligno che ha, diciamo, vuole inserirsi nei piani di Dio come tentatore, perché avvenga il contrario di quello che ha detto Dio. Andate e dividetevi, ecco, i sacramenti, i doni di Dio, calpestateli. Lui è furibondo, capite? È tutta rabbia che ha dentro, ma se l'uomo lo capisse, diciamo che farebbe meno fatica anche a vivere sulla faccia della terra, perché conoscerebbe i veleni, vero? E direbbe: no, io il veleno non lo prendo, te lo mangi tu se lo vuoi. Tant'è vero che se Adamo ed Eva avessero detto al serpente, è un esempio, no? Tu dici che se io mangio la mela divento come Dio, allora mangiatela tu, vediamo se diventi come Dio, no? Se gli avessero risposto così, immaginate che spiazzata, eh? Mangiala tu, scusa, perché vuoi che diventi io come Dio, no? Mangiala tu, vediamo se diventi come Dio, no? Io voglio restare come ha fatto il Signore. Per cui vediamo, ecco, mentre il Signore mostra la creazione, diciamo, bisogna vedere sulla falsariga, diciamo, leggere invece la distruzione, no? Mentre Dio vuole una cosa, il maligno vuole il contrario, e noi spesso diamo retta al contrario di quello che vuole Dio. Andate e moltiplicatevi, ma no. Noi praticamente moltiplicare, se per esempio due genitori fanno due figli, non hanno moltiplicato un bel niente, perché morti loro ne sono rimasti due come prima. Quindi moltiplicare vuol dire che devono essere più di quanto sono loro, ecco, un talento deve essere moltiplicato, per cui da uno ne fai almeno due, chi ne aveva cinque ne aveva dieci talenti, ma capite, due che restano due non ha moltiplicato proprio niente. Andate e moltiplicatevi. Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. Vedete, per cui c'è sempre il seme della vita. Ecco, la vita è nelle piante, è nelle erbe, vero? Ma diciamo c'è anche nell'uomo, vero? Il seme della vita. Ecco, bisogna fruttificare. Allora, pensate, se il Signore dicesse: bene, allora voi quando piantate il grano, no, mettete giù due grani e io faccio sì che la spiga abbia solo due grani, vediamo che faccia fate. E no, dice, deve farne almeno 50, 100, se no che razza di grano è quello lì che non fruttifica? È disgraziata quella pianta, ma anche tu sei un disgraziato, perché non produci frutti. A tutti gli animali selvatici nel cielo, a tutti gli esseri stessi, ecco, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide che aveva fatto, vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno, così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Degli angeli, vero? Ecco, Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto, cessò il settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Bene, per cui il Signore ci ha mostrato che quel giorno l'ha consacrato. Qui santifica il settimo giorno. Il nemico che cosa doveva proporci? I negozi sono aperti anche di domenica e bisogna vendere e fare lo stesso. Non serve andare a messa, non santificate, andate a passeggio, fate quello che vi pare, l'importante è che non lo santifichiate. Dimenticatevi di Dio che ha fatto tutto questo per voi. Oh povero uomo, ma vedi come hai poco sale nella zucca. Che non capisci quanto Dio ti ama e vuole renderti simile a Lui, dice: io il settimo giorno mi sono riposato e tu ti riposi insieme a me, perché devi stare in mia compagnia, il settimo giorno parliamo io e te, eh? E invece no, dovete parlare con gli stadi del calcio dove magari si ammazzano pure, insomma, a parte se io non ce l'ho mica col pallone, ma dico spesso siamo noi che andiamo in pallone, no? Perché non avendo più la luce di Dio ragioniamo peggio degli animali, no? Pensiamo da superbi, vogliamo cambiare tutto, ribaltare tutto. E qui mi fermo, Anna. Mi premeva dire queste cose perché diciamo nella semplicità però si vede, ecco, la mano di Dio e la zampa di quel di sotto, no?
Certo, con i relativi effetti che consideriamo.
Sì, vabbè, per cui chi è causa del proprio male pianga se stesso, ma noi non abbiamo nessuna intenzione di piangere noi stessi, perché ogni disgrazia che succede diamo la colpa a qualcun altro.
Certo.
Non è mai colpa nostra. Ecco, allora a questo punto diciamo che se tu leggi anche la lettera di San Paolo ai Colossesi con relativa meditazione da parte
di
Don Dolindo, ecco, vediamo un po' cosa si può dire. Intanto leggi, Anna, così sentano, scambiamo le voci, no?
Sì. San Paolo, dopo aver esortato i Colossesi ad ancorare tutta la vita di perfezione alla carità verso Dio e verso il prossimo, afferma come sia necessario anzitutto coltivare nel cuore la disposizione a compiere ogni cosa unicamente per amore del Signore, ossia per dargli gloria e salvare anime. Al principio di ogni azione, grande o piccola che sia, è bene dunque elevare l'anima a Dio e rettificare le proprie intenzioni, affinché si agisca per onorarlo e non per attirare su di sé la stima degli altri. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, soprattutto queste cose, rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto, e la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché a essa siete stati chiamati in un solo corpo, e rendete grazie, e qualunque cosa facciate in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore, e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete come ricompensa l'eredità. Servite il Signore, che è Cristo.
È meravigliosa anche questa pagina, vero? E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché a essa siete stati chiamati in un solo corpo. Anche sempre queste parole, no? Dobbiamo sempre pesarle, raccomando, sempre pesarle. Allora, chiamati in un solo corpo, perché lui è il capo del corpo mistico, per cui la pace di Gesù Cristo regni nei nostri cuori, perché a essa siete stati chiamati in un solo corpo. La testa deve essere unita al corpo, allora dobbiamo essere uniti al capo, e per questo motivo rendiamo grazie. E qualunque cosa facciate in parole e opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù Cristo, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Cioè tutto deve avvenire attraverso Gesù Cristo. Ma però il cristiano che sa queste cose e non gliene importa che ci siano, diciamo, 4/5 dell'umanità che non conoscono Gesù Cristo, come fa a aver pace? Questa è una pace finta, perché Gesù, ecco, non è d'accordo su questo. Lui vuole che tutti lo conoscano e che tutti gli rendano grazie a Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo. A noi non interessa. Così vediamo che siamo dei castigati, no? Perché cala tutto, ma soprattutto il buon senso. E quando l'uomo non è unito per il vincolo della carità, che è questo, amare Dio con tutto il cuore, il vero Dio, e amare il prossimo, cosa significa? Fargli conoscere il vero Dio, questo è amore al prossimo, perché se lo lasci nella sua ignoranza non gli vuoi bene, Pertanto questo è un comando che viene dal Signore, no? Rendete grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Solo per mezzo di Lui può rendere grazie a Dio Padre, non c'è nessun profeta che possa fare questo se non per mezzo di Gesù Cristo. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore, e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa, cioè io sono servo di Dio. Allora, diciamo che se farò tutto quello che Lui mi ha comandato, avrò anche la ricompensa, l'eredità del Regno dei Cieli, il quale mi dirà, vieni avanti, servo buono e fedele. Servite il Signore che è Cristo, per cui il Signore è Cristo, non ce ne sono altri in circolazione. Tutti quelli che sono in circolazione sono o ladri o briganti, perché non passano attraverso Gesù Cristo che è la porta delle pecore, per cui dice chi entra da un'altra parte o è un ladro o è un brigante. Pensate, noi tranquillamente cosa facciamo? Facciamo il dialogo con i briganti e con i ladri. Bene. Anna, però sì. Diciamo adesso sentiamo Don Dolindo,
sì, certo.
Che meraviglia ci dirà.
Infatti, sono a pagina 1672, la lettera ai Colossesi, capitolo 3, verso. Dopo aver bollato gli errori dei filosofastri e dei giudeizzanti che disorientavano la vita cristiana dei Colossesi, San Paolo trae le conseguenze logiche di ciò che è scritto, esortandoli ad una vita veramente santa. Con la stessa delicata tattica usata nel combattere gli errori, non rimprovera i Colossesi del loro decadimento spirituale, perché questo poteva urtarli, ma li esorta paternamente. Un rimprovero, infatti, tocca sempre l'orgoglio di chi è ammonito, e l'orgoglio reagisce sempre, a volte senza accorgersene, con una persistenza nel proprio errore ed un'ostinazione nelle proprie abitudini errate. E l'orgoglio fa credere giuste e ragionevoli. È così difficile la povera natura umana. È così restia alla riprensione. È così facile alla reazione impetuosa, interna ed esterna, che ci vuole grande tatto e prudenza per affrontare un traviato, per riprenderlo, e tentare di ricondurlo sulla via del bene. Si tratta infatti di affrontare la personalità umana in quello a cui è particolarmente attaccata, la ragione, il proprio giudizio, la propria volontà e la propria libertà. È evidente dal testo e dal contesto della lettera di San Paolo che le esortazioni che egli fa ai Colossesi rispondevano a disordini che erano in mezzo a loro nella vita spirituale, nella vita familiare, e perciò delicatamente l'apostolo, esortandoli, li rimprovera, tentando di metterli sulla retta via. Gli errori li avevano concentrati nelle cose materiali, perché è proprio dell'errore della mente disordinare la vita e da poco a poco allontanarla dalle aspirazioni soprannaturali. Chi cade nell'errore volontariamente, cade nel peccato, perde la grazia di Dio e spontaneamente non pensa che alle cose della terra. È così che gli errori degli eretici ed oggi del comunismo, che è il colmo di tutte le eresie più gravi, portano al materialismo, alla sensualità, alla brama di godere materialmente. Per questo San Paolo esclama con la veemenza di chi è addolorato: se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove il Cristo sta sedendo alla destra di Dio. Morti al peccato e risorti a nuova vita con Gesù Cristo mediante il battesimo e da Lui incorporati, vivete in modo degno della vostra professione cristiana. Vivete di Gesù Cristo. Ma al di sopra di tutto questo, rivestitevi della carità, la quale è il vincolo della perfezione. La carità, cioè l'amore a Dio, e per amor suo l'amore al prossimo. Da questi due amori viene ogni perfezione dell'anima verso Dio ed ogni perfezione verso il prossimo. La carità conserva l'anima unita a Dio ed unisce i cristiani come un sol corpo in Gesù Cristo. È un vincolo soprannaturale che porta la pace nel cuore per la grazia di Dio e l'unione fra i fedeli, così da formarne un solo corpo. Insiste San Paolo su questo concetto, proprio perché aveva saputo delle disunioni pericolose che vi erano tra i colossesi, nella mente per gli errori, nella vita per le contese che li dividevano, per gli odi che generavano le contese, per lo spirito del mondo che li aveva dissipati nella ricerca di cose vane, estinguendo in sé così lo spirito di preghiera. Erano facili, come dolorosamente avviene oggi, e lo contestiamo, a cantare inni profani, a parlare a doppio senso oscenamente, a scandalizzarsi con discorsi stolti, invece di aiutarsi a servire Dio nella verità e nella perfezione, esortandosi scambievolmente al bene e a vivere solo per la gloria di Dio, operando nel nome di Gesù Cristo e rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui, ricevendolo nell'Eucaristia. San Paolo dunque in questa esortazione che fa ai Colossesi, contatto di grande prudenza e carità, è completo nel riprenderli con ammirabile sintesi. Risorti con Cristo, a novella vita, cercate le cose celesti e non le terrene. Guardate a Gesù Cristo nella sua vera luce, sedente alla destra di Dio, e quindi sopraeminente su tutto e su tutti. La vostra vita sia tutta in Gesù Cristo, nascosti con Lui, incorporati a Lui per comparire un giorno gloriosi, innanzi a Lui glorioso nel giudizio. Conclude San Paolo. Dovete pregare, invece di revocare canti profani. Levate canti a Dio nei vostri cuori, con salmi, inni e cantici spirituali. Vivete glorificando Dio con le parole e con le opere, facendo tutto per Lui, uniti a Gesù Cristo nella lode e nel ringraziamento, nell'adorazione e nella riparazione, mediante l'intima comunione con Lui per la Santissima Eucaristia. È così che un cristiano si spoglia dell'uomo vecchio e si riveste del nuovo. È così che può rivolgersi con riconoscenza a Gesù Cristo, che lo ha redento come eletto di Dio, santo e diletto al Signore. Ecco, ho terminato, Claudio.
Hai terminato?
Sì.
San Paolo è uno che si spiega bene, diciamo, anche nei dettagli. Bisogna poi, diciamo, ascoltarlo con il cuore, perché lui parla ormai da innamorato, per il santo è un innamorato di Dio e ama Dio con tutte le forze, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, vero? Ama soprattutto Dio. E quando uno ama Dio in quel modo, partecipa, proprio perché l'amore, lo ripetiamo spesso, vero, per natura è unitivo, partecipa dall'amore di Dio. Cioè il Signore ci comanda, amatemi con tutto il cuore, perché io vi amo con tutto il cuore. Ecco, per cui se diventiamo una cosa sola, voi partecipate di me, voi siete poveri, ma la vostra perfezione consiste proprio in questo, in questo travaso, diremo così, non è un travaso, ma è come il fenomeno dei vasi comunicanti. Sono io che non sono niente e devo dire mio Dio e mio tutto, come ha detto San Francesco, perché sono posseduto da Dio. Invece oggi si fa di tutto per essere posseduti dal demonio. I pensieri che circolano oggi, le leggi che vogliono far passare, queste qui praticamente fanno parte proprio ecco, del pensiero, cioè sì, sembra quasi che amiamo il demonio con tutto il cuore, non ci pensiamo forse, però il risultato è quello lì. E vediamo anche, fra un po' chiederemo anche la pausa musicale, no? Ma dice: rendi salda, Signore, l'opera delle tue mani. Rendi salda, cosa vuol dire? Vuol dire che io, che mi sfalderei, diciamo, nello scontro contro il mondo, la carne e il demonio, è vero? Ecco, fa che l'opera delle tue mani rimanga salda in me, cioè che io rimanga come tu mi vuoi, che l'innocenza, la grazia di Dio, sono stato battezzato, rendi salda, capite cosa significa? Che leggere è un discorso, uno dice io so leggere, non sono analfabeta, no, tu sei un analfabeta perché leggi e non capisci quello che leggi, eh? Allora, prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, oh Dio, Dio eterno, prima che tutto nascesse. Per cui davanti a questo Dio che era da sempre, io devo prostrarmi, ma che facciamo? Addirittura sfido Dio, tento Dio, terribile, vedete il demonio? Tu fai ritornare l'uomo in polvere, perché siccome te lo dimentichi con facilità, vero? Allora, tu fai ritornare l'uomo in polvere, quando dici ritornate figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Allora, state attenti. Se 1000 anni sono come un giorno, noi 1000 anni mai li avremo, no? Per cui ne avremo 500? Neanche 500. Ne avremo 250? Neanche 250. Ne avremo 125, ma qualcuno c'è anche arrivato. Allora vediamo un po', 24 ore diciamo sono 1000 anni, 12 ore sono 500 anni, e 250 anni sono 6 ore, 125 anni sono 3 ore, ma tu non ci arrivi, beh insomma vivi un paio di ore insomma praticamente, no? E in questo paio di ore tu fai tutte queste storie qua, ma glorifica il Dio che ti ha dato la possibilità di vivere 2 ore. Praticamente ti lamenti, ma se il Signore dice queste parole, sai perché le dice? Perché poi tu entri nell'eternità e tu quei giorni che hai vissuto sulla terra, neanche con la lente di ingrandimento, neanche con il microscopio le trovi più, quelle ore lì, perché davanti all'eternità dice, ma io quanto ho vissuto, perché è altro che veglia della notte, no? Un soffio proprio, eh? Insegnaci a contare i nostri giorni, vedi che abbiamo fatto i conti adesso, 1500, 250, 125, insegnaci a contare i nostri giorni, hai visto che abbiamo contati, Anna? E acquisteremo un cuore saggio. Ah, se pensi così, dice, non avrai mica che io per 2 ore mi guasto l'eternità, non sono mica così scemo, no? E invece siamo proprio scemi. Prima parlava dei semi che da seminare, vero, nel libro della Genesi, ma qui ci sono le scemenze degli uomini che si seminano uno con l'altro, eh? E acquisteremo un cuore saggio, ritorna Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi, ma veramente abbi pietà Signore, Signore abbi pietà di noi, miserere me Domine, miserere me, ma chi sono io e chi sei tu? Saziaci al mattino con il tuo amore, ma che bello, altro che colazione con i biscotti, Anna, saziaci al mattino con il tuo amore, fai la comunione, Gesù. Ecco, faccio la comunione con Gesù Cristo, ecco, saziami al mattino con il tuo amore. Gesù, Eucaristia cos'è? È amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni, ma ho capito, ma tu se ti manca la fede però e non capisci cosa sta succedendo quando tu ti unisci a Gesù Cristo con la parola e con la carne, vero il verbo e la carne, allora esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. E tu però non è che esulti e gioisci perché che non hai fede, e senza la fede non si può piacere a Dio. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera, il tuo splendore ai loro figli. Questo dobbiamo fare. Ma quali figli? Vedi cosa gli insegniamo ai figli adesso? Gli chiediamo se vogliono restare come Dio li ha creati o se vogliamo diventare, se siamo maschietti vogliamo diventare femmine, siamo femmine vogliamo diventare maschietti, per cui altro che, ma vedete che stiamo tentando Dio? E chiedo a questo punto la pausa musicale, così dice, dopo aver meditato queste cose, ecco, chiediamo al Signore che ci doni la gioia del godimento interiore, ecco, per quel che ci dice, per quel che ci insegna. A tra poco, allora, Anna, vero?
Sì, a tra poco.
A tra poco. Ave Maria, cari amici radioascoltatori, la Radio Buon Consiglio, riprendiamo in questo giorno così festoso, insieme a San Giuseppe e alla Madonna, e continuiamo queste nostre meditazioni, il tu per tu con i radioascoltatori, e quante belle cose, vedete, sono nascoste di per sé, cioè il Signore le mostra, cioè te le fa vedere, dice vedi quanto sono belle, vedi quanta ricchezza c'è in questa parola, comprendi cosa ti sto dicendo, che grazia però, pensate un po'. Perché meditando la verità tu vedi anche la menzogna, ma se non conosci il dritto come fai a sapere qual è il rovescio, no? Per cui l'uomo che non vuol sapere cos'è dritto è stolto, perché non sa distinguere cos'è il dritto e cos'è il rovescio, eh? Qual è il giusto e cos'è l'errore, no? Cos'è è vero, Anna?
È vero, guardavo il versetto. Sì. Anche il versetto dell'Alleluia qua, di giorno in giorno benedetto il Signore, a noi porta la salvezza, Dio a noi porta la salvezza. Hai ragione, Claudio, vedi come dovremmo lodarlo proprio in ogni momento, ma purtroppo...
No, dobbiamo lodarlo, e diciamo che però, che dobbiamo dire? Il Signore che sente le voci di tutti coloro che lo invocano, ecco, magari in ogni chiesa almeno ce ne fosse uno che dicesse ogni giorno, dice Signore tu sia benedetto, è tu che ci hai portato la salvezza, nessuno poteva salvarci se non te, sei venuto, ci hai salvato e hai voluto insieme a te una mamma che non avevamo, è vero? E ci hai donato anche la mamma perché capiamo meglio quanto ci vuoi bene, anche se c'è un passo in cui Gesù dice che il padre è come una chioccia che tiene i suoi pulcini sotto le ali, per cui il padre viene presentato da Gesù come una madre, una chioccia. Pensa che tenerezza, no? Ma come si fa a vivere nella tristezza quando tutto ciò che ci parla, quando Dio che parla solo di cose belle, di cose sante, di cose eterne, diciamo ha mandato suo figlio, il Verbo, a parlarci, non solo con la parola, vero, ma anche con le opere. Ecco, allora dobbiamo concentrare la nostra attenzione sul sommo bene che ci è stato donato, invece sempre, vedete, il dritto è questo, il rovescio è quell'altro, il nemico che ci depista, che ci fa pensare un sacco di sciocchezze, cose che non contano niente, che ci mette il veleno dentro perché ci mordiamo uno l'altro, le guerre, l'odio, separazioni, divorzi, omicidi, furti, rapine, ecco, ma insomma, che roba è questa qua? Non è cosa che viene da Dio, ma allora noi non ce lo domandiamo. Ah, dobbiamo aumentare la polizia, dobbiamo aumentare la fede, dobbiamo aumentare i cristiani veri, allora non serve neanche la polizia, perché mi raccontavano, vero, mi raccontava una signora del Portogallo, ecco, che al nord del Portogallo, ma non solo là, anche Lucia stessa, diciamo che riferisce, Lucia di Fatima, riferisce che nel villaggio dove abitavano loro, ognuno sapeva dov'era la chiave della porta per entrare in casa degli altri quando mancava qualcuno, per prendersi quello che gli serviva, che poi gliel'avrebbero restituito, no? Per cui dice, la casa di uno era la casa di tutti, pensa che bello. Quindi prendevo quello che mi serviva perché oggi non ce l'ho, però domani lo vado a prendere e poi te lo riporto. Ecco, questa signora invece mi diceva che al nord non chiudevano neanche le porte, non c'era bisogno, erano talmente religiosi che il pensiero di rubare era una cosa impossibile. Adesso dobbiamo cambiare le serrature perché c'è una chiave, vero, una chiave, che adesso come si chiama quella chiave lì, che non mi ricordo più, la chiave bulgara, la chiamano la chiave bulgara perché l'hanno inventata i bulgari, che la infilano dentro nella toppa della tua porta, e questa chiave bulgara apre tutte le porte, per cui i ladri vengono in casa tua con una chiave che apre tutte le porte, Ma qui dovremmo dire, il demonio che chiave ha? C'è la chiave bulgara che apre la porta del nostro cuore? Poverini noi, ma vedete come siamo stolti, no? Il bene c'è, ma perché non lo prendi? Il male c'è, ma perché non lo rifiuti? E perché ti lamenti? che puoi prendere il bene e rifiutare il male, invece anche tu, quando si tratta di fare le scelte, scegli sempre il peggio. Eh? E tutti questi mestatori di popoli che si danno da fare per mantenersi la poltrona, diciamo che sono spesso, dico, sono servi di qualcuno, vero, di qualcuno che non vuole il nostro bene, loro vogliono il proprio bene, di noi poco gli importa, sapete. Ecco, allora Anna, adesso siamo arrivati praticamente al Santo Vangelo, che è Santo Vangelo, no? Secondo Matteo, ma chi è Matteo? È il cameriere del bar che sta sotto casa tua? Matteo, chi è? Vangelo secondo Matteo. A te piacerebbe essere santo come Matteo, no? Esatto. Per cui tu sei ragioniere e scrivi ragioniere, no? Sei dottore, scrivi dottore, sei avvocato, scrivi avvocato, tu che non sei niente, peccatore, e Matteo che è santo, dici che è cameriere. Matteo, un caffè con la brioche, con un cornetto, perché qui ci sono di mezzo anche i cornetti, secondo me.
Ottimo. Hai ragione Claudio, sì, hai proprio ragione, ognuno tiene a definire il proprio ruolo, anzi a incensarsi se occorre, qui invece cadiamo proprio, ecco. Va bene, proseguo con la lettura del Vangelo secondo San Matteo. Nonostante la sua sapienza nel parlare, i miracoli operati, i nazaretani non vogliono riconoscere in Gesù il Messia, perché figlio del falegname. E dunque tutta qui l'occupazione di Gesù Cristo del Figlio di Dio? Si chiedeva il celebre Boisset. Tutto il suo lavoro, tutto il suo esercizio sta nell'obbedire a due sue creature? E in che cosa poi? Negli uffici più bassi, nell'esercizio di un mestiere manuale, dove sono quelli che si lamentano, che brontolano, quando il loro mestiere non corrisponde alle loro capacità? Vengano e osservino Gesù Cristo al lavoro. In quel tempo, Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza, i prodigi? Non è forse il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi.
Ma com'è vero, ma com'è vero, è tutto vero quello che dice il Signore, è verità. Io sono la via, la verità e la vita. Qui fratelli e sorelle, è vero, i protestanti dicono: ah, vedete che la Madonna ha avuto altri figli, no, sono tutte balle, no, perché praticamente... a quel tempo, poi vedete anche San Paolo che dice fratelli e sorelle, ma è che questo è il modo di dire a quel tempo, ecco, cugini, gli amici, erano tutti considerati fratelli e sorelle, no? Fratelli e sorelle, anche noi diciamo fratelli e sorelle, vero? Ma comunque, a parte quello lì che poi lo spiegherà Don Dolindo, è interessante perché oggi, che compie gli anni anche il nostro padre, dice: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, in casa sua. Quando Gesù dice una cosa, quella è, e se capita, non c'è da meravigliarsi, perché te l'aveva detto prima, no? Per cui non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. Qui che bello, vedete, il profeta è disprezzato, da chi? Da chi vorrebbe essere profeta ma non lo è. Allora, noi siamo lieti, è vero, che il nostro profeta, diciamo, sia disprezzato, perché è la garanzia che è un profeta di questi nostri tempi. Bene, Anna, allora avanti tutta.
Eccomi.
Sì, perché se oggi è la festa del lavoro, bisogna lavorare.
Hai ragione.
Avanti tutta.
Certo, poi è anche il primo venerdì del mese, ricordiamo il primo sabato
domani, sì?
Quindi
sì?
Iniziamo
è
veramente
vero.
In pompa magna questo mese
sì,
dedicato
alle feste.
Sì.
Vorrei anche chiedere una preghiera, così mi hanno mandato, ecco, c'è un bambino, un ragazzino di 16 anni, ecco, che questa mattina avrebbero dovuto staccare le macchine, ecco, praticamente, poi gli preleveranno gli organi, non lo so, praticamente 16 anni, ecco, ha avuto un brutto male, è vero, è già in partenza, o è già partito, allora diceva pregate per lui, sì, allora lo dico anche alla radio, così pregheranno, si chiama Gabriele, ecco, ragazzino di 16 anni. Bene.
La vigilanza, vedi come si fa presto davvero, adesso sempre col biglietto pronto per
sì.
partire.
È un suo amico, diciamo che un mese fa, che andava con una moto slitta, si è schiantato ed è morto, per cui diciamo nel giro di un mese, è una ragazzina che mi ha mandato questo messaggio, in un mese due compagni di classe sono morti in quel modo là, uno così e l'altro colà, vedete come si parte in fretta.
Sì. Proseguiamo allora,
sì,
Gesù
sì.
A Nazareth, San Matteo capitolo 13, dopo aver terminato le sue istruzioni, Gesù se ne andò nella sua patria, cioè a Nazareth, dove era stato cresciuto. Egli non aveva potuto ricevere a Cafarnao la madre, come si disse nel capitolo precedente, e andò a Nazareth per mostrarle il suo tenero amore. Il Vangelo non lo dice espressamente, ma si può rilevare dal contesto medesimo, giacché Gesù non avrebbe avuto ragione di andare a Nazareth, città nella quale sapeva che diventava inutile la sua predicazione e dove non era solito recarsi. Forse fu la stessa sua madre a pregarlo di insegnare nelle sinagoghe ed egli lo fece, pur non potendo operarvi miracoli a causa dell'incredulità dei suoi concittadini. L'unico frutto che questi ricavarono dalla sua parola fu una meraviglia grande per la dottrina che mostrava di possedere, pur non avendo studiato. Erano abituati a conoscerlo nel suo nascondimento come il figlio di El Falegname. Egli non aveva dovuto fare grandi opere esterne nella sua dimora in città e perciò maggiormente si stupivano nel vederlo circondato da molti discepoli che pendevano dal suo labbro. La loro ammirazione però non era frutto di riconoscimento, ma di incredulità, giacché ad essi sembrava impossibile che il figlio del falegname avesse potuto elevarsi a tanta altezza. Perciò ricordarono che gli aveva per madre Maria, umile e povera donna ai loro sguardi, e per parenti poveri operai e povere donne. Essi chiamavano a nome i suoi parenti, designandoli come fratelli, perché, come si disse, si usava chiamare fratelli e sorelle i parenti più prossimi. Li chiamarono per nome, per dispregiarli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, quasi per dire, com'è possibile che faccia da maestro in Israele colui che è così insignificante, da avere simili parenti? E come potrebbe essere il Cristo, re e dominatore, il figlio di un fabbro? Avrebbero dovuto gloriarsi di lui, ma per le continue opposizioni degli scribi e farisei non credettero che la sua notorietà fosse giunta a tal grado da lusingarli nell'orgoglio di essere concittadini di un illustre personaggio. Essi anzi concepirono disprezzo per la sapienza altissima che manifestava, sembrando loro una presunzione, o stimandola una contraddizione con i suoi umili natali. Molti conoscevano sua madre, Maria la sua parentela, i suoi fratelli cugini e le sue sorelle cugine, tutta gente che appariva di nessun conto e sembrava loro diminuirsi rendendogli omaggio. Non parlarono di San Giuseppe, il quale era già morto, ma di Gesù falegname, perché evidentemente era subentrato a San Giuseppe nel mestiere e si scandalizzarono, sembrando loro che la sua predicazione fosse un discredito per il sacro ministero. Nazareth aveva la poco lusinghiera taccia di essere una città di scemi. Si direbbe che l'apprezzamento che fecero di Gesù confermasse questa taccia, perché si scandalizzavano di quello che avrebbe dovuto edificarli e si contraddicevano perché, pur tenendo Gesù in nessun conto, avrebbero voluto vedergli operare grandi miracoli. Ed invece, per la loro poca fede, potessero guarire qualche infermo imponendogli la mano. È detto nel Sacro Testo che Gesù si meravigliava della loro incredulità. Da che cosa veniva questa meraviglia? Dal fatto che, come detto in San Luca, tutti gli rendevano testimonianza ed ammiravano le parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. I nazaretani non potevano negare la grandezza della sua sapienza, ma intanto non volevano riconoscerla come il più grande segno della sua missione. Lo lodavano come maestro e lo disprezzavano come messia, non volendo ammettere che il re che aspettavano fosse di così umile condizione. La loro incredulità meravigliava Gesù, anche perché lo addolorava profondamente, amando egli Nazareth e volendo colmarla di benedizioni. Ma nessun profeta è in onore nella sua patria, nella sua casa, tra i suoi parenti, per le prevenzioni dell'orgoglio, per le animosità latenti di gelosia che si hanno contro di lui e per il fatto stesso di averlo conosciuto bambino e fanciullo. Perciò Gesù dovette contentarsi di andare ad annunziare la divina parola nei villaggi circostanti. L'ingratitudine di Nazareth gli causò un gravissimo dolore, perché quella città non capì l'altissimo onore che era stato concesso da Dio e non seppe ricavarne profitto. Il vedere l'umile falegname mutato in un grande maestro di dottrina, che non potevano non ammirare, gli avrebbe dovuti persuadere di più che egli era un essere straordinario, e invece concepirono per lui tale avversione da minacciarlo nella vita, come si dice in San Luca. L'avere essi elencati per nome quelli che chiamavano fratelli del Signore tronca radicalmente l'empia supposizione dei protestanti e degli eretici, i quali si appellano in mala fede ai passi dei Vangeli, nei quali si parla dei fratelli, ossia parenti di Gesù, per bestemmiare contro l'intemerata verginità di Maria dopo il parto divino. È assurdo supporre che Gesù Cristo, vero figlio di Dio e vero figlio di Maria Santissima, abbia potuto avere altri fratelli. Solo chi non intende il privilegio altissimo di madre di Dio può farneticare in simili ipotesi, sommamente blasfeme contro Maria Santissima e contro lo stesso Gesù Cristo. Se questi avesse avuto dei fratelli, essi avrebbero dovuto avere, diciamo così, una certa relazione con l'incomunicabile ed eterna generazione del Verbo, poiché Gesù Cristo, anche in quanto uomo, era unico figlio di Dio, concepito per opere e virtù dello Spirito Santo. Egli venne in terra per renderci tutti figli di adozione del Padre, ma la sua dignità divina non avrebbe potuto essere condivisa da nessuno. Si può anche dire che la sua infinita delicatezza non avrebbe potuto permettere che la Vergine Santissima, arricchita di un figlio Dio, avesse potuto avere un figlio puro uomo, infinitamente inferiore. Se Isacco ed Ismaele non poterono stare insieme, come avrebbero potuto stare insieme due figli infinitamente distinti e distanti? La figliolanza numerosa è onore della madre. Maria però, generando il Verbo incarnato, aveva avuto tale onore che non poteva essere accresciuto, ma offuscato da altri figli. Essa ci ha accolti tutti come figli di adozione, e lo ha fatto perché eravamo stati adottati dal suo divin figlio ed eravamo parte del suo corpo mistico. I poveri protestanti rinnegano la maternità universale di Maria e pretendono, senza il più piccolo fondamento, attribuirle una maternità che le riuscirebbe di obbrobrio. Sarebbe infatti obbrobrioso al sommo che la sposa del re diventasse contemporaneamente la sposa del servo, o che la madre del re fosse contemporaneamente la madre naturale dello schiavo, o peggio, del nemico del re. Se una regina, dopo aver generato il principe glorioso, discendesse dal trono ed avvilita fra le serve generasse un mostriciattolo o addirittura un bruto, mostrerebbe in se stessa una normalità mille e mille volte inferiore a quella che sarebbe nella madre di Dio la generazione di un uomo, o peggio, quella di un uomo macchiato di colpa. Tuo, Maria, mamma nostra dolcissima, potevi avere solo noi, poveri peccatori, come tuoi figli di adozione, perché tu generasti e donasti al mondo il Redentore proprio per salvarci. Gesù Cristo, assegnandoti come madre di noi tutti, ti diede nuovi tesori di grazie che ti elevarono e ti sublimò fino all'altezza di corredentrice. Tu ci generasti come Gesù ci redense, e la tua figliolanza mistica non fu l'obbrobrio tuo, ma il trofeo della tua grandezza. Solo chi non conosce la bellezza tua, che è come sole che ti riveste, può immaginare che dopo esserti ammantata di luce eterna, avessi potuto ammantarti contemporaneamente della fosforescenza fioca di una generazione naturale, che è più frutto di miseria putrescente, anziché di vera grandezza e di vera luce. Terminato, Claudio.
Praticamente sei terminato di leggere, ma il nostro cuore deve non può terminare di lodare il Signore,
sì, considerando, ecco,
e di adorare il Signore per tutto quello che ha fatto per noi, perché è vero, ha creato l'Immacolata Concezione, perché era giusto che l'incarnazione venisse attraverso questa creatura sublime, più alta di ogni altra creatura, ma che poi addirittura ce la donasse. Di per sé torna quasi logico, perché colui che si è donato, per cui non si è tenuto niente per se stesso, ci ha dato fino all'ultima goccia di sangue, ci ha dato la sua grazia, nei sacramenti ci dà il suo perdono, diventa cibo di vita eterna, per cui ha dato tutto, poteva tenersi qualcosa, ci ha donato anche sua madre, per cui pensiamo, ecco, questo Dio che dona, che dà, che è generoso, che è amore, per cui l'amore, non c'è amore più grande di chi offre la vita, di chi dà tutto quello che ha per la persona amata, è vero. E per cui il Signore, per capire quanto ci ha amato, basterebbe appunto guardare anche a questo, no? Quanto ci ha amato. Impossibile definire, perché le parole non possono, non esistono parole che possano dare una misura dell'amore di Dio. Si dice infinito, però se questo amore infinito ti toccasse, diciamo, fosse una cosa materiale, per così dire, diciamo, ti lascerebbe il segno, ti brucerebbe d'amore, ecco. Mi ricordo Cleonice Morcaldi, no, che quando ti salutava ti diceva bene, dice, allora ci salutiamo, dice, no? Ecco, e io ti auguro, dice, che il Signore ti strafulmini d'amore, no? Pensa un po', ecco, che era atto di discorsi. Però lei era un'innamorata di Gesù Cristo, al punto che chiese a Padre Pio di poterlo vedere almeno in sogno, sai, no? Dice, ma padre, lei sa quanto voglio bene io a Gesù, ma lo potessi almeno sognare, no? Perché gli vorrei ancora più bene se lo vedessi, no? Lei, vedi, come una bimba, insomma. E Padre Pio la guarda e dice, come? Sono 20 anni che mi guardi e mi dici che mi vuoi vedere, ma tu pensa alla fantasia di Dio. Per cui vedete, il Verbo si è fatto carne, ma il Verbo si incarna continuamente in chi vuole diventare sua madre. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Sono tutti coloro che ascoltano la parola del Signore, che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica, cioè la incarnano. Per cui il Verbo si è fatto carne in Padre Pio, in San Francesco, in San Benedetto, ecco, vedete, lì c'è una incarnazione, non la reincarnazione che va, questi giochi di parole, no? In pratica, in questo senso si potrebbe dire, ecco, che il Signore si incarna o si rincarna, ecco, in coloro che si danno totalmente a Lui, ma non le balle orientali, no, che vengono, e tutti quelli che ci vengono a raccontare, noi crediamo a tutti, meno che alla verità. Facciamoci santi, allora godremo della conoscenza delle cose santissime che il Signore ha preparato per noi. Vedete, i santi godono quando hanno qualcosa da offrire, a somiglianza di Gesù, loro maestro, che dice, lui ha dato la sua vita, e il santo è lieto di patire insieme a Gesù per dare la vita ad altri che sarebbero, si perderebbero se non ci fosse qualcuno che offrisse preghiere e sacrifici per la loro conversione. Ho letto oggi sul settimanale, ecco, di Don Pierino Galeone, riguarda quei due massoni del 33° grado, è vero, tutti e due con le mogli malate di tumore, e tutti e due senza fede, e Padre Pio, io l'ho letta e credimi, Anna, cioè, mi asciugavo continuamente gli occhi perché pensavo, che grazia ho avuto, che responsabilità ho avuto, ecco, di conoscere Padre Pio, di essere accolto come l'ultimo miserabile figlio spirituale. Che grazia questo Padre Pio che ci è stato donato, e ci è stato donato, è un dono d'amore anche questo, ecco, e leggilo, non so se l'hai già ricevuto, ma è una cosa meravigliosa, Il settimanale di Padre Pio, abbonatevi a questa settimana.
Bisogna sollecitare proprio perché è talmente bello, semplice anche, ecco, tante tratte di temi.
Dire, abbonatevi e rabbonitevi, esatto. Nel senso, perché se voi che siete cattivi, dice il Signore, date cose buone ai nostri figli, abbonandosi forse diventiamo un po' più buoni, sì, leggendo quelle cose ci diventi un po' più buono, perché praticamente è un linguaggio che è esattamente il contrario di quello degli altri giornali.
È prezioso, davvero, prezioso.
Sì. Anna, c'è anche il bel fioretto, vero, da leggere?
Infatti, un misterioso benefattore.
Sì, San Giuseppe Cottolengo.
Sì, San Giuseppe Cottolengo assai spesso si trovava in angustie per sostentare la piccola casa della Divina Provvidenza, che egli fondò senza rendite fisse e che raccoglieva numerosissimi poveri. Egli aveva scelto come suo speciale avvocato San Giuseppe, il quale non mancò di aiutarlo anche con veri e propri miracoli. Un giorno accadde che, dopo aver pagato tutti i suoi creditori, gli rimaneva ancora un debito di 10.000 lire con il fornaio. Non potendolo pagare subito, domandò una dilazione di 8 giorni, che gli fu concessa. Nel frattempo il santo moltiplicava le sue preghiere a San Giuseppe. L'8° giorno, però, vedendo che le sue preghiere non erano state esaudite, chiese in prestito ad un ricco commerciante quella somma, promettendo di restituirla entro 10 giorni. Quindi si recò dal fornaio per saldare il debito, ma inaspettatamente si sentì dire: «Ma che fate, signor canonico? Volete forse pagare 2 volte? Ora è venuto l'uomo da voi mandato e ha pagato le 10.000 lire». «Io non ho mandato nessuno», ribatté il canonico. «Ah, ma certo, l'avrà inviato San Giuseppe». Quindi rifece il cammino fino alla casa del negoziante per rendergli la somma e gli narrò l'accaduto. E questi replicò: «Credete che io non possa donare alla vostra povera casa 10.000 lire? Proprio in questo momento ne ho guadagnate altrettante. Non ho più diritto di riprendere denari toccati dalle vostre mani». Così San Giuseppe ricompensò con misura doppia e traboccante il suo devoto canonico. Che splendore, la
che fiducia. Meraviglia. Cioè, da venire la commozione, dire: ma che poveri disgraziati che siamo, no? Che non abbiamo fede, speranza. Però il Signore ci mostra, ecco, questi santi, questi episodi per mostrarci, dice: ma vedete, questi qui ne danno testimonianza, perché non credete? Lo potete fare anche voi, ma dovete avere più fede, allora dovete dire: Signore, io credo, ma aumenta la mia fede, perché senza la fede non si può piacere a Dio, lo dice San Paolo. E allora, diciamo, leggendo le vite dei santi, tu, diciamo, che devi sentirti proprio polvere. E allora, quando uno sta basso, piace a Dio. Leggere le vite dei santi serve anche ad umiliarci, per dire: guarda un po', quello è nato da una donna e da una mamma come me, però che razza di figlio ha avuto quella mamma? Ecco, che esempio ci dà, e mentre noi siamo quello che siamo degli sbandati,
Pensando proprio alla fede, che è un dono che va chiesto ripetutamente. Santa Caterina da Siena, che abbiamo celebrato l'altro ieri, lei stessa proprio chiedeva sempre al Signore, Santa Caterina, al Signore di aumentare in lei la fede. Pensa, quanti esempi davvero, ecco, dai quali dovremmo, ecco, ricavare un po' di saggezza, un po' di buon senso, non so come definirlo. Poveri noi.
Poveri. Allora, primo venerdì del mese, allora, cuore di Gesù, fiamme d'amore. Vedete, oggi c'è proprio, cioè, bisogna dire quella giaculatoria: Gesù, Giuseppe e Maria vi dono il cuore e l'anima mia, vero? Cioè, c'è il cuore di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Oggi veramente ci sono tutti e tre, beh, ci sono sempre, ma voglio dire, oggi si festeggia il Sacro Cuore di Gesù, anche San Giuseppe con il suo cuore, vero? E il cuore di Maria, Gesù, Giuseppe e Maria, mese di maggio. E subito, giorno dopo, primo sabato del mese, dove la Madonna, ecco, ci dona il suo cuore. Per cui sto mese, che praticamente è un mese incendiario, Facciamoci accendere, chiediamo la grazia di essere accesi di questo santo amore, di questa sacra famiglia infiammata d'amore. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. E siccome siamo tutti destinati a diventare polvere, e allora ricordiamocela bene.
Ripetiamola spesso, sì. Certo.
Sì. Bene, Anna, allora noi siamo arrivati alla conclusione di questo nostro tu per tu. Ringraziamo Gesù, Giuseppe e Maria che ci hanno aiutato, io penso.
Ci hanno fatto compagnia, diciamo, facciamo anche rima, sì. Claudio.
È una
Gesù,
dolce
Giuseppe
compagnia.
E Maria che ci hanno fatto compagnia in questa,
sì,
in questa oretta
compagnia,
insieme,
sì,
ai nostri fratelli, ascoltatori.
Gesù, Giuseppe e Maria, fate che il mio ultimo cibo sia la Santissima,
sì,
Eucaristia,
l'Eucaristia,
vero?
Sì, aggiungo, sì. Bello. Perfetto, grazie.
Ave Maria,
Ave Maria,
santa giornata,
santa giornata,
santo mese a tutti quanti. Ave Maria.
Ave Maria.